Intanto sono arrivate già un sacco di telefonate, di messaggi e di domande. E vorrei comunicare intanto che abbiamo in questo momento 86 scuole italiane delle case circondariali già in collegamento in videoconferenza. Diamo adesso, prima di dare la lettura alle domande, la parola al generale Giuseppe Governale, che ha lasciato il suo incarico di direttore generale della DIA alla fine di settembre, il 30 settembre scorso. Gli auguriamo una buona attività, una lunga attività, frutto della sua esperienza, però non rinunciamo al frutto della sua lunga esperienza e anche della sua collaborazione con la società civile, compreso il Centro Studi Pio La Torre. Prego.
Una delle frasi maggiormente famose di Giovanni Falcone era quella per cui la mafia è un fenomeno tremendamente serio, complesso, però come ogni fenomeno umano ha avuto un inizio e avrà una fine. È certo però che l'obiettivo di distruggere la mafia è un obiettivo particolarmente rilevante, non semplice, perché Falcone lo sapeva, le mafie non sono delle semplici organizzazioni criminali che si possono vincere solo con efficaci, importanti strutture della polizia giudiziaria, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza o della polizia stessi. No, sono degli ambiti che sono attaccati alla società civile, vivono di una loro microcultura, della cosiddetta cultura mafiosa, che declinano in vari differenti modi. Tutte queste cose Falcone e tanti altri prima di lui cercarono di dirle, ma sempre c'è stata una cortina, una coltre di insensibilità. Leonardo Sciascia nel 61 scrive un libro che è rimasto come uno degli elementi fondamentali per capire cos'è la mafia. E la mafia, diceva Sciascia nel 61, quando si diceva in Sicilia che la mafia non esisteva, che non solo la mafia esisteva ed esiste tuttora, ma era come una sorta di linea che andava progressivamente avanzando verso il nord, e nel 61 per lui era oltre Roma. Da questo concetto, da quello che Falcone pensava, si cercò di pertanto rendere pratico questo concetto, sensibilizzare. Ecco perché nel 2000, sulla spinta del pensiero di Giovanni Falcone, a Palermo si verificò, si realizzò questo step che noi consideriamo fondamentale, la Convenzione di Palermo. Per la prima volta ci fu una presa di coscienza di quanto le mafie rappresentano un pericolo non solo nell'ambito criminale, rappresentano un pericolo per i risultati assolutamente perniciosi che possono ottenere drogando, cambiando quello che è l'aspetto della società civile e dei mercati. Nel 1922 uno dei mafiosi più noti, Calogero Vizzini, che diventerà uno degli esponenti di primissimo piano della mafia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, è individuato a Londra a trattare con i mercati, con i cartelli della produzione dello zolfo a livello mondiale. All'epoca la Sicilia produceva oltre il 90% dello zolfo di tutto il mondo. Era accompagnato da un certo Guido Donegani, che poi fonderà la Montecatini Edison, e da un altro Guido, Young, che nel governo fascista sarà ministro delle finanze. Se nel 1922 realizzavano una impresa, perché era un'impresa arrivare da Villalba, un paesino della provincia di Caltanissetta, fino a Londra, oggi dove tutto è scambievole, dove tutto è, si può realizzare annullando le distanze con l'elettronica, con internet, con i social, cosa possono ottenere? A 20 anni dalla Convenzione di Palermo, la consapevolezza della minaccia, perché è una minaccia che ha cambiato anche volto, che ha cambiato modalità operative, la consapevolezza di questa minaccia è migliorata, ma non è ancora sufficiente. Tanti stati, e in Italia ci sono ambiti dell'area settentrionale del paese che non hanno ancora questa grande consapevolezza, aree territoriali dell'Europa e del settentrione d'Italia non hanno sviluppato la capacità di comprendere appieno il fenomeno mafioso. L'opera di sensibilizzazione come questo convegno è assolutamente necessaria. Soprattutto i ragazzi devono capire che l'elevazione del concetto di cittadinanza, ad esempio, è qualcosa di assolutamente essenziale. Non è uno slogan dire la mafia sarà vinta da un esercito di maestri elementari, evidentemente. Lo diceva Bufalino, sì, lo diceva l'elite della cultura degli anni 60 e degli anni 70, quella di Vitaliano Brancati, di Leonardo Sciascia, di Bufalino, di Consolo, sì, lo dicevano loro. Tutto questo derivava dalla consapevolezza che, soprattutto nelle aree meridionali del paese, non vi è quella fiducia assoluta nei confronti dello Stato. Lo Stato, diceva il generale Dalla Chiesa, è l'unico ente che ha il monopolio dell'autorità, ad esempio. Tutto questo non è percepito appieno, o addirittura non è percepito affatto, in alcune realtà territoriali del nostro paese. Abbiamo necessità, pertanto, questa è un'occasione di sensibilizzazione, di associare alle azioni investigative che servono, perché serve certamente l'antibiotico quando l'organismo è infetto, perché bisogna distruggere l'infezione, ma è anche assolutamente necessario, forse è ancor più necessario sottrarre l'organismo all'esposizione della contaminazione. Per combattere il Covid mettiamo la mascherina. La mascherina contro la mafia è evidentemente il sentimento di cittadinanza, è evidentemente la capacità di eliminare le sacche di ignoranza che conducono, per esempio, ad abbattere un giovane perché non la pensa come te, di distruggerlo moralmente oltre che fisicamente. Purtroppo episodi di questo genere non sono in diminuzione. Senso di cittadinanza e pretendere tutto quello di cui hai bisogno e che è un diritto non deve assolutamente essere scambiato per un favore. L'amicizia presa a sé stante, asetticamente, è uno dei beni più preziosi, ma essere amici degli amici per ottenere quello che ti spetta è qualcosa di assolutamente negativo, che si può contrastare con la cultura, con la consapevolezza, con la sensibilità.
Grazie generale, il suo intervento mi sembra che sia stato molto significativo. Adesso ascoltiamo molte domande che sono state anticipate, diciamo, le risposte sono state anticipate all'intervento del generale Governale. Prego le domande videoregistrate.
Sono Francesca Pellegrino della terza S dell'ITEC Garibaldi di Marsala e avrei una domanda da porre al relatore Antonio Balsamo. Vorrei sapere se lei pensa che la mafia ad oggi sia più difficile da contrastare, dato che si basa molto sulle reti internet.
Buongiorno, sono Noemi Mercante dell'Istituto Mauro Barone di Ginosa, frequento il terzo anno dell'indirizzo sistemi informativi aziendali. Volevo chiedere al sindaco Orlando cosa intende quando afferma che se la ruota della cultura gira più veloce rischia di diventare uno spettacolo musicale in onore di qualche boss della mafia. Noi spesso, noi studenti, studiamo la mafia soltanto al quinto anno, quando in storia si parla degli anni più recenti. Non crede che sia troppo riduttivo? Non crede che progetti come questi dovrebbero essere parte integrante dei programmi ministeriali e che in questo senso la ruota della cultura scolastica contro la mafia dovrebbe subire un'accelerazione perché troppo poco ancora viene fatto?
Sono Baldo. La mia domanda è: attraverso quali mezzi o sanzioni la Convenzione obbliga gli Stati membri ad applicare e a rispettare la Convenzione e ad effettuare l'armonizzazione delle leggi nel caso in cui si rifiutassero?
Noi cittadini e noi studenti, come possiamo portare avanti la convenzione?
Salve, sono Floriana. La mia domanda è: dal momento che a firmare la convenzione sono stati 190 paesi su 193 partecipanti, quali sono i tre paesi che non hanno voluto firmare e perché?
Giulia e vengo dal Vittorio Emanuele II di Palermo. La mia domanda è: quanto ha influenzato la realizzazione e l'attuazione della Convenzione 2000 il fatto che siano stati uccisi dei componenti della società civile o degli esponenti della comunità ecclesiale, come per esempio Padre Pino Puglisi, di cui ieri abbiamo ricordato la commemorazione liturgica?
La domanda che mi pongo è perché è stata scelta proprio Palermo come sede di tale convenzione?
Ci sono altre domande da leggere, così possiamo cominciare a rispondere. Chiedo al Balsamo di ascoltarle anche lui con attenzione, così rispondiamo insieme a queste domande, che come avete visto le cui risposte sono state in gran parte anticipate dall'introduzione sia di Orlando, di Balsamo e del generale Governale. Teresa Cima, classe quarta B, liceo scientifico e le scienze applicate del Pacinotti di Fondi, provincia di Latina. La mafia attuale è molto diversa rispetto alla mafia antica. Assistiamo a una perdita di potere di fortissime organizzazioni criminali che per un lungo periodo hanno dominato moltissime città italiane, specialmente Palermo. Vorrei sapere quali sono adesso i caratteri delle nuove mafie, quali le differenze con quelle antecedenti e quali sono le nuove reti e azioni violente e corruttive. Gianmarco Pannozzo, classe B, sempre del Pacinotti di Fondi. Con la pandemia da Covid-19, che ha costretto tutti a delle restrizioni, riducendo la fiducia da parte dei cittadini nei confronti del governo, si rischia un aumento delle attività illecite da parte della criminalità organizzata. In questo contesto, potrebbe riaffiorare un'egemonia delle mafie o lo Stato oggi è in grado di affrontare questo pericolo? Altra domanda: quali sono i canali attraverso i quali la mafia interagisce con il mondo imprenditoriale in difficoltà a causa della pandemia in atto? Dopo aver ascoltato le riflessioni sul rapporto tra cultura e mafia, vorremmo chiederle come l'istruzione possa aiutarci a sconfiggere le cosche mafiose. Perché non tutti gli stati hanno partecipato alla Convenzione di Palermo? Studente del quinto anno dell'Istituto Perrone di Ginosa, chiedono al sindaco Orlando, che però non, in questo momento non può ascoltare, vediamo se riuscirà a rispondere dopo. Condividiamo la sua affermazione secondo cui la mafia non conviene. Sappiamo bene che è così dal momento in cui la mafia ha deturpato i nostri territori, anche dal punto di vista ambientale, trasformando l'intera dei fuochi, e questo anche grazie agli imprenditori senza scrupoli, che pur di risparmiare sullo smaltimento dei rifiuti, non hanno esitato ad affidarsi e ad affidarle alla mafia. Ci spaventa questa collaborazione tra Stato e mafia, cui le ha accennato riferendosi agli anni 90 e oggi ancora tra classe imprenditoriale e organizzazione criminale. Come argine questo questo sodalizio che inquina anche l'economia e danneggia anche i territori produttivi. Poi c'è, vabbè, mi pare che le domande attualmente, ci sono altre domande? Prego, prego, allora diciamole tutte, così poi ci abbiamo alla conclusione eventualmente.
Dal liceo Manno Alghero, è possibile rintracciare le lontane origini del fenomeno mafioso nel periodo preunitario? Ugo Mursia di Carini, perché i beni confiscati alle mafie nei territori fortemente inquinati dal fenomeno mafioso non vengono destinati all'edilizia scolastica? Galileo, la classe quinta D, qual è il grado di adeguamento della giustizia alle nuove tecnologie? Liceo Foscolo di Canicattì, qual è la consistenza della mutazione della mafia tra ieri e i nostri giorni? Liceo Manno Alghero, come si spiega il fatto dell'estrema difficoltà di portare storicamente a termine la lotta alla mafia da parte delle istituzioni dello Stato? Grazie. Dalla classe quinta al liceo classico Manno Alghero, Sassari. Liceo Ugo Foscolo Canicattì, perché la politica molto spesso si aliena dall'affrontare il tema della mafia? Il Virgilio di Mussomeli, come potremmo noi giovani contribuire a migliorare la situazione in questo contesto di crisi di cui ne sta beneficiando la mafia provocato dall'emergenza Covid-19?
Bene, abbiamo un quadro completo. Mi pare chiaro che quanto già detto sinora ha messo in evidenza, come ha sottolineato l'ultimo intervento anche il generale governale, che oggi la mafia è un sistema di reti, è un sistema criminale fondato su una rete. Questa rete molto complessa riguarda, coinvolge settore della politica, malsana naturalmente, settore delle istituzioni, settore dell'economia, settore della stessa società e della finanza. Cioè tutti ci poniamo la domanda, ma se le mafie transnazionali e nazionali dispongono attraverso questi nuovi traffici, attraverso la corruzione, sparano di meno naturalmente, ma corrompono di più e dispongono di queste risorse finanziarie che vengono immesse nel circuito finanziario, nell'economia per renderle illegali, che cercano di conquistare anche il consenso, cercano di controllare anche le misure anti-Covid, come sappiamo dalle recenti denunzie da tutti gli organi istituzionali preposti al contrasto delle mafie, cioè il pericolo che attraverso la crisi provocata dalla Covid-19 sia l'usura, sia l'investimento nell'economia, dei soldi illegali nell'economia legale sono diventate più pressanti. Allora, il giudizio conclusivo, la mafia di 40 anni fa è stata sconfitta, storicamente è scomparsa, ma la mafia continua ad esistere nelle nuove forme, appunto nelle nuove mafie, l'analisi che stiamo tentando di introdurre anche nella conversazione dei ragazzi. Cosa possono fare i ragazzi? Intanto prendere coscienza, informarsi, e noi stiamo cercando di contribuire all'educazione civica, alla loro educazione civica attraverso questi appunto videoconferenze. Sul sito nostro del centro Piola Torre, www.piolatorre.it, troverete tutto il materiale necessario per approfondire queste discussioni che vi consentiranno appunto anche di partecipare al concorso, al laboratorio, all'elaborazione della rivista Junior con i vostri iscritti, le vostre riflessioni che noi ci impegniamo a pubblicare e a quelle attività di prevenzione. Cosa potete fare? Questo. Prevenire significa conoscere. Conoscere significa non avere nulla a che fare con il sistema criminale mafioso e soprattutto avere coscienza che ogni sistema criminale mafioso sopravvive soltanto se ha protezione politica, della politica malsana, non di tutta la politica. Quindi bisogna sollecitare i governi perché il problema sia nell'agenda politica appunto prioritario, al primo posto dell'impegno per salvaguardare la democrazia, la libertà e il vostro futuro. Adesso darei la parola al dottor Balsamo per ascoltare le sue riflessioni e le sue risposte. Prego, professor Antonio Balsamo, prego.
Sì, grazie. In realtà le domande sono molto interessanti e alcune avrebbero bisogno di un incontro apposito per una risposta. Cominciamo da quelle domande che erano apparse in chat. La prima del liceo Manno di Alghero. È possibile rintracciare le origini del fenomeno mafioso nel periodo preunitario? Assolutamente sì. In realtà, ecco, il fenomeno mafioso siciliano è strettamente collegato ad una serie di fattori storici, perché in buona sostanza la mafia siciliana si colloca in una regione in cui la fine del feudalesimo interviene molto più tardi che nel resto di Europa e viene accompagnata dalla affermazione non dello Stato, ma soprattutto di poteri di fatto che usurpano le funzioni dello Stato. Già in questa fase, quindi preunitaria, ci sono le basi per la crescita di quel sistema di potere parallelo che poi diventerà appunto il sistema mafioso. E da questo punto di vista, una involuzione particolarmente preoccupante viene registrata subito dopo l'Unità d'Italia. E nel 1875 si svolge nel Parlamento nazionale il primo dibattito sulla mafia. E uno dei soggetti che intervengono è l'ex procuratore generale di Palermo, si chiama Diego Tajani. Ecco, Tajani in questa occasione dice: e il fenomeno della mafia non è pericoloso o invincibile per se stesso, ma può apparire come pericoloso o invincibile perché si è trasformato in uno strumento di governo locale. C'è quindi una consapevolezza estremamente lucida, già all'indomani dell'Unità d'Italia, del fatto che la mafia non è stata ridotta ad una dimensione esclusivamente criminale, ma presenta un pericolosissimo livello di collusione con le istituzioni pubbliche. Ecco, questo problema viene avvertito oggi a livello globale, tanto che in tutte le risoluzioni che sono state adottate da questa conferenza della scorsa settimana si parla del collegamento tra criminalità organizzata e corruzione. E un'altra domanda interessantissima è come operano le nuove mafie? Ecco, anche su questo io credo che dobbiamo avere un panorama non soltanto italiano, ma un panorama europeo ed internazionale. Posso dirvi che tra le risoluzioni che sono state approvate da questa conferenza ci sono quelle che cercano di affrontare il rapporto tra criminalità organizzata e reati che incidono sull'ambiente, quindi la dimensione di lesività per l'ambiente che presentano le attività della criminalità organizzata. È un fenomeno, come capite, che incide fortemente sul nostro futuro. Un altro tema che presenta una forte attualità in relazione alla pandemia è il rapporto tra criminalità organizzata e produzione e traffico illecito di prodotti medicinali contraffatti, con il danno che ne deriva sul piano della salute pubblica. Un altro tema a cui sono sensibili parecchi stati del bacino del Mediterraneo è quello del rapporto tra la mafia e il traffico illecito di beni culturali. Una situazione che in alcuni paesi si risolve in una vera e propria espropriazione del patrimonio storico. Guardate che tutte queste cose noi le abbiamo sperimentate in Sicilia. Il sacco di Palermo è un'espressione tipica del raccordo tra criminalità organizzata, corruzione e criminalità ambientale. Allo stesso modo, quando parliamo della natività di Caravaggio, che si trovava nel centro storico di Palermo e della quale si sono perse le tracce da parecchi decenni, ecco, quello è un episodio gravissimo di traffico illecito di beni culturali. È come se la Sicilia, l'Italia, avessero fatto da apripista su alcune delle tendenze più moderne della criminalità organizzata, ma avessero anche avuto la capacità di affrontarle in maniera estremamente efficace. Quindi è un panorama che comprende dei fattori inquietanti, ma anche dei segnali di speranza molto forti. Io credo che stia a voi di riuscire a promuovere questi segnali di speranza del futuro. Un secondo tema molto interessante dell'Istituto Ugo Murcia di Carini, perché i beni confiscati alle mafie non vengono destinati all'edilizia scolastica. In realtà la possibilità di destinarli all'edilizia scolastica c'è. Come vi dicevo poco fa, proprio la villa di Totò Riina a Corleone è stata destinata a sede dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura Filippo Parlatore. E questo è anche un settore su cui io credo che un impegno del mondo della scuola può fare la differenza. Su questo c'è davvero da svolgere un grande lavoro di impulso, di iniziativa, di sensibilizzazione che può far andare avanti questa istanza e che mi sembra assolutamente condivisibile dei ragazzi di Carini. Peraltro io mi permetto di avere un particolare ricordo per loro, perché io ho iniziato a lavorare come magistrato proprio facendo il pretore di Carini nel 1991. Altra domanda dell'Istituto Galilei: qual è il grado di adeguamento della giustizia alle nuove tecnologie? È una domanda che per me si lega anche a quella che faceva la studentessa che prima parlava del rapporto tra criminalità organizzata e internet. Allora, il grado di adeguamento della giustizia alle nuove tecnologie, a mio parere, ha un grande bisogno di essere rafforzato, perché in questo momento noi abbiamo delle straordinarie possibilità offerte da una serie di strumenti, come i collegamenti via internet che consentono di avvicinare persone geograficamente lontane fra di loro, l'intelligenza artificiale con la possibilità di gestire banche e dati prima assolutamente impossibili anche soltanto da immaginare, e la capacità di intervenire anche in luoghi estremamente lontani dove gli strumenti di indagine su base tecnologica forniscono una possibilità di accesso che in passato apparteneva più alla fantascienza che alla realtà. Su tutte queste cose ci vuole non soltanto un impegno nazionale, ma anche un impegno internazionale. E, per esempio, ecco, abbiamo bisogno di trovare una armonizzazione normativa. Questo è un altro dei temi che venivano segnalati negli interventi fatti oralmente, tra gli stati sulle nuove tecniche di indagine. Pensate ad uno strumento come il captatore informatico. È uno strumento che ha ricevuto una regolamentazione molto significativa in Italia, e a volte quando ne parliamo nelle sedi internazionali è come se parlassimo di quegli arnesi magici che fanno parte della scuola di Harry Potter, perché molti paesi non conoscono esattamente come funziona il captatore informatico. In sostanza è un Trojan Horse che permette contemporaneamente di fare delle intercettazioni telefoniche, di ascoltare le conversazioni di tutti coloro che si trovano nel raggio di azione del microfono del cellulare che viene infettato, di scattare delle fotografie e dei video, di trasferire il contenuto del dispositivo su cui si installa il Trojan Horse ad un sito remoto gestito dalle forze dell'ordine. Capite che ha delle potenzialità investigative straordinarie. Però capite anche che uno strumento del genere pone dei grossi problemi sul piano del rispetto dei diritti, della libertà, della privacy. E uno degli impegni che dobbiamo sviluppare per il futuro è proprio quello di capire qual è la regolamentazione che è stata introdotta nei vari stati ed impegnarci a far circolare le migliori prassi, quelle che hanno saputo raggiungere un equilibrio più appropriato tra le esigenze di investigazione e la tutela della privacy. E da questo punto di vista l'esperienza italiana può essere veramente un modello di riferimento, e devo dirvi che con quella risoluzione di cui parlavamo poc'anzi, la risoluzione Falcone, è stato dato mandato all'Ufficio delle Nazioni Unite per il contrasto della droga e della criminalità di appunto aggiornare gli studi che sono stati finora fatti su questo tipo di tecniche di indagine che rientrano nel concetto di sorveglianza elettronica. E d'altra parte è un'azione assolutamente indispensabile, perché altrimenti tutte le forme di comunicazione caratterizzate da una criptazione correrebbero il rischio di non poter essere conosciute dalla giustizia. Capite quindi che se non ci fossero questi strumenti di indagine, sarebbe possibile organizzare un traffico di droga attraverso delle conversazioni via WhatsApp senza nessun problema di essere scoperti. Quindi si tratta di un adeguamento necessario, ma su cui occorre certamente livello di armonizzazione delle normative di natura internazionale. Ed è questo che io credo uno dei prossimi punti di convergenza tra gli stati, uno dei più significativi terreni di sviluppo dell'attuazione della Convenzione di Palermo. Sulla domanda del liceo Foscolo di Canicattì, qual è la consistenza della mutazione della mafia tra ieri e i nostri giorni? Io credo che la mutazione sia notevolissima. Basta ricordare un paio di dati. Negli anni 80 la quantità di omicidi a Palermo era veramente impressionante, c'erano centinaia di omicidi e queste centinaia spesso erano soltanto quelli noti. Vi faccio un esempio, il 30 novembre 1982 è un giorno in cui a Palermo vengono commessi in maniera per così dire scoperta 5 omicidi, la cosa fa una grande impressione. In realtà questi 5 omicidi erano la punta di un iceberg, perché poi in un processo che abbiamo fatto in Corte d'Assise a Palermo abbiamo accertato che erano stati almeno 30 i soggetti che erano stati uccisi in quella giornata. 5 erano stati uccisi per strada, gli altri erano rimasti vittime della lupara bianca, erano stati ad esempio chiamati a fare delle belle mangiate carne in campagna e al termine della solenne mangiata erano stati strangolati e poi sciolti nell'acido. Capite che la differenza tra questa criminalità estremamente feroce e la situazione attuale in cui gli omicidi a Palermo sono pochissimi è davvero impressionante. Devo dirvi però che non bisogna abbassare la guardia, perché quello che non si esprime in forme apertamente violente potrebbe invece esprimersi in forme molto più sottili, subdole e capaci di ipotecare il futuro anche delle giovani generazioni. E proprio per questo io credo che sia molto pertinente l'altra domanda del liceo Manno di Alghero, l'estrema difficoltà di portare storicamente a termine la lotta alla mafia da parte delle istituzioni dello Stato. Qua c'è non soltanto un problema di impegno e di risorse, ma anche un problema culturale, di saper leggere le nuove coordinate del fenomeno mafioso e in generale dei fenomeni di criminalità organizzata. Vi faccio un esempio. Ci sono determinate comunità in cui il peso di organizzazioni criminali può essere fortissimo anche per un difetto di integrazione fra certi gruppi etnici e nel tessuto sociale del nostro paese. La sconfitta della criminalità passa anche attraverso una integrazione tra gruppi etnici diversi, attraverso la capacità di tutti di restituire alle persone che vengono da contesti molto difficili una fiducia nelle istituzioni e nella società italiana. È un compito che riguarda i rappresentanti delle istituzioni, però è anche un compito che riguarda ciascuno di noi. Anche questa mi sembra una delle attività su cui è importante che si impegnino tanto i giovani, che possono avere un rapporto con chi viene da esperienze difficili, particolarmente stretto, da cui nascono delle autentiche amicizie, da cui nasce un miglioramento di questa nostra società in cui convivono ormai etnie e culture diverse, ma che hanno un grande bisogno di riconoscersi in valori comuni. Ed è anche questo il tema, perché la politica spesso si aliena dall'affrontare il tema della mafia. Ecco, io credo che su questo ci voglia un grande lavoro di sensibilizzazione che parte dalla società civile e che poi deve trovare un'adeguata risposta da parte del mondo politico nel suo complesso, senza nessuna divisione di partito o di schieramento. E anche perché qui non stiamo parlando di organizzazioni che pongono a rischio soltanto una parte della società. Stiamo parlando di organizzazioni che minacciano la sicurezza, l'economia, la democrazia nel suo complesso. E come possiamo noi giovani contribuire a migliorare la situazione in questo contesto di crisi di cui sta beneficiando la mafia provocata dall'emergenza Covid e l'Istituto Virgilio di Mussomeli. Io credo che una grossa attività che voi potete svolgere è quella di un forte rispetto della legalità e della promozione di valori di solidarietà in questo momento storico. Perché se noi non siamo capaci di affrontare i problemi delle fasce più vulnerabili, di assicurare che anche le persone più deboli possono godere pienamente dei nostri e dei loro e dei diritti di tutti, io credo che in questo caso c'è il rischio serissimo di far sì che queste funzioni di welfare siano usurpate da parte di organizzazioni criminali. Il mondo in cui noi ci troveremo alla fine di questa pandemia è ancora tutto da costruire, però io credo che sia importante sin adesso costruirlo nel senso di quella solidarietà che è stata fondamentale per sconfiggere la mafia militare, la mafia dei corleonesi, quella che sparava. Ecco, questa mafia non è stata sconfitta soltanto con un'azione repressiva, ma anche e soprattutto con un impegno di tutta la società, che è passato attraverso il mondo della scuola e che ha bisogno di essere replicato anche in questa fase difficile, in cui una buona parte della società italiana è in uno stato di profonda sofferenza. A questa sofferenza io credo che non solo le istituzioni, ma ciascuno di noi deve cercare di venire incontro. E infine una domanda che mi sta veramente molto a cuore, che è quello appunto di Zaccaria, di Palermo Uccerdone, che dice: vorrei sapere come noi detenuti potremmo inserirci nel mondo del lavoro quando usciremo dal carcere. Io, ecco, sono convinto che la conoscenza approfondita del mondo del carcere sia uno dei principali terreni di sviluppo culturale della società italiana. Recentemente un professore dell'Università di Milano, che si chiama Davide Galliani, ha scritto un saggio molto bello, in cui dice: nella Costituzione si sente tantissimo il pensiero di persone che il carcere lo conoscevano perché lo avevano vissuto personalmente. Erano persone che erano state incarcerate per la loro opposizione al regime fascista e che in questa fase difficile della loro vita avevano sviluppato dei valori e una cultura e un senso del rispetto delle regole assolutamente straordinari. Io credo che c'è tanto che si può fare già mentre si svolge un'opera di rieducazione attiva in carcere, un'opera che chiaramente ha bisogno del coinvolgimento e dell'impegno della realtà carceraria, ma anche della realtà di fuori. E soprattutto, a mio parere, c'è un grande bisogno di contrapporre a quelle forme di integrazione nel mondo criminale che sicuramente tutti coloro che si trovano detenuti avranno modo di vedere proposte, una fortissima risposta alternativa da parte di tutta la società, da parte di tutto il mondo imprenditoriale. E uno dei motivi per cui il nostro paese è stato apprezzato nel contesto internazionale è quello di avere cercato di sconfiggere la mafia con le armi dello Stato di diritto. Probabilmente tra gli impegni che rimangono ancora da sviluppare facendo un salto di qualità c'è quello di assicurare un lavoro da chi si è trovato in stato di detenzione. E, ecco, quando si tratta di offrire un lavoro a questi ragazzi, io credo che ogni imprenditore debba sentirsi capace di contribuire al miglioramento della società nel suo insieme. Qui si tratta di affermare che la legalità conviene per davvero, non soltanto in chiave individuale, ma in chiave collettiva. Su questo io credo che ci voglia un grande momento di alleanza tra il mondo delle imprese e il mondo delle istituzioni. E forse al termine di questo periodo di pandemia, uno degli esempi migliori che possiamo dare al mondo è proprio quello del recupero di quelli che sono stati detenuti alle attività produttive. E io credo che ciascuno di voi possa fare veramente tantissimo, anche mantenendo un canale aperto tra il mondo del carcere e il mondo di fuori. E tutti quelli che hanno vissuto questa esperienza della detenzione, io credo che possano trarne tanta sofferenza, ma anche tanta speranza. E una speranza che ciascuno di noi, ciascuno di voi ragazzi, ciascuno di noi che operiamo nelle istituzioni, deve cercare di coltivare. E vi ringrazio, spero di aver risposto. Ah no, scusate, un'ultima domanda che era molto interessante sul piano tecnico. Quali sono gli stati che non hanno aderito alla Convenzione di Palermo? Ecco, su questo vi vorrei rassicurare, perché gli stati che non hanno aderito alla Convenzione sono i seguenti, in tutto il mondo, è giusto? Bhutan, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Somalia, Sudan del Sud, Tuvalu. Ecco, di molti di questi stati voi probabilmente neanche conoscete la localizzazione geografica. In realtà grosso degli stati che fanno parte delle Nazioni Unite, in generale della comunità internazionale, hanno aderito alla Convenzione. Hanno aderito anche alcuni stati che non fanno parte delle Nazioni Unite, come appunto le isole Cook, la Santa Sede, Niue, lo Stato della Palestina. Quindi cosa significa? Che la Convenzione è uno strumento veramente universale. Il fatto che sia stata firmata a Palermo non è casuale. Guardate che l'Italia, vista dal di fuori, può essere anche una fonte di orgoglio. Io vi assicuro che di tanti problemi che ci sono in Italia non c'è nessuna notorietà nel contesto internazionale. Tante cose che in qualche modo per noi sono anche una fonte di tristezza. Tante cose che sono state anche per me una fonte di tristezza quando ho visto una serie di problemi che sono emersi nella magistratura in questi anni. Ecco, però queste vicende non hanno influito sulla considerazione internazionale dell'Italia. Un lavoro come quello che ha fatto Giovanni Falcone, vi posso assicurare che è conosciuto in tutti gli angoli del paese, in tutti gli angoli del pianeta, dalla America Latina all'Africa equatoriale, all'Asia, all'Oceania. È come se l'Italia in questo momento del mondo continuasse ad essere rappresentata da questa grande figura di magistrato siciliano. E su questo io credo che davvero ci siano degli esempi importanti su cui si può continuare a costruire il futuro. E consentitemi, a proposito sempre della domanda fatta appunto da Zaccaria, di ricordare un fatto che mi è tornato alla memoria proprio mentre la leggevo, che riguarda la vita di un altro grande magistrato che si chiamava Rocco Chinnici. Rocco Chinnici aveva educato i propri figli ad andare a trovare, per giocare con loro, i figli di una signora che era detenuta nella casa mandamentale dove appunto lui esercitava le funzioni di pretore. Io credo che ciascuno di noi possa fare tanto per costruire questo raccordo di solidarietà che poi diventa la base per costruire dei valori comuni e per far diventare migliore il nostro paese. Grazie.
Grazie a te Antonio, sei stato molto bravo nel rispondere alle domande. Io vorrei precisare per coloro che si sono dispiaciuti di non poter essere, di non riuscire a trovare il collegamento con questa mattina per le loro difficoltà organizzative, che non perderanno l'occasione, la possibilità di riascoltare tutta questa mattinata video registrata, perché avranno, sarà sul sito intanto, sul nostro sito, ma poi avranno anche appunto il DVD con la video registrazione. Quindi li rassicuro, mi dispiace che non siano riusciti a collegarsi per le loro difficoltà appunto organizzative. Comunico che abbiamo avuto oltre 100 collegamenti in diretta, a parte la presenza su Facebook, compreso le case circondariali, a cui giustamente il relatore ha voluto dare, diciamo, una sua valutazione positiva della loro partecipazione a questa videoconferenza. Io vi ricordo che La prossima videoconferenza sarà martedì 24 novembre e avrà come tema appunto la necessità di mutare il modello di sviluppo del nostro paese, del nostro pianeta, accelerato e accresciuto appunto dalla questa crisi pandemica che ha messo in evidenza, maggiormente in evidenza, tutte le difficoltà del nostro paese, della nostra Europa, dei vari continenti, di tutto il pianeta, sia sul piano ambientale, sia sul piano economico, le grandi disuguaglianze tra paesi, tra economie, le grandi disuguaglianze di genere, territoriali, sociali. Il fatto della crescita così esponenziale della situazione di povertà, povertà assoluta e povertà relativa, mette in discussione appunto la possibilità di poter continuare a vivere in questo modo, salvaguardando il futuro, il vostro futuro di giovani. Ecco, l'indicazione è questa sostanzialmente. Tutto ciò che sta avvenendo oggi, accresciuto dal Covid-19, va analizzato. La risposta delle classi dirigenti dei vari paesi e del mondo debbono servire appunto non a negare l'utilità della globalizzazione, ad impegnarsi a una governance democratica della globalizzazione. E se la finanziarizzazione senza controllo più della politica, del nostro sistema economico planetario, dei sistemi economici nazionali, e ha messo in crisi appunto il benessere della società, allora sappiamo che questa crisi va affrontata appunto rovesciando, quindi con una maggiore equa distribuzione della ricchezza. Se a poche centinaia di persone nel mondo si ha proprio della maggioranza della ricchezza prodotta nel pianeta, è chiaro che questo è un problema che va affrontato complessivamente in ogni paese. Quindi questo sarà il tema della prossima videoconferenza. Quale modello di sviluppo? Parteciperanno il ministro del Sud, Peppe Provenzano, il professore Antonio Laspina dell'Università Luiss di Roma, saranno moderate da Franco Carufi del Centro Studi Pio La Torre. Tenete conto che tra qualche giorno sul sito www.piolatorre ci sarà il bando di concorso che abbiamo preannunciato, quello all'avvio del laboratorio di giornalismo, e ci saranno anche le sintesi e le relazioni dei prossimi relatori che vi aiuteranno a formulare domande alle quali appunto poi i relatori dovranno rispondere. Avvieremo anche l'indagine sulla percezione, vedremo, vista l'alta partecipazione degli studenti detenuti nelle carceri circondariali, di specializzarle una indagine particolare per gli studenti detenuti. E vorrei chiudere, salutando tutti naturalmente, di dire grazie a tutte le scuole che si sono impegnate in questo progetto, che ci sta premiando. Premia lo sforzo di tanti volontari, dai ragazzi del servizio civile, a noi che siamo volontari, lo facciamo per impegno politico, culturale, generale. E grazie anche alla scuola capofila, al liceo classico di Vittorio Emanuele di Palermo, e alla rete collegata appunto a questo progetto. Grazie naturalmente al Ministero che ci ha sostenuto, al DAP che ci ha, diciamo, dato una mano d'aiuto nell'allargare la partecipazione delle case circondariali, e a quanti appunto ci stanno aiutando, compresi i tecnici qui presenti, che stanno sperimentando una forma nuova che noi avevamo praticato, ma non in questo modo, negli anni scorsi. Alla prossima, martedì 24 novembre. Grazie di nuovo.